Buonasera a tutti, iniziamo, ma già siamo in ritardo e i punti all'ordine del giorno sono parecchi. Sicuramente non riusciremo ovviamente a affrontarli tutti e vediamo appunto come iniziando già possiamo darci. Allora, dichiaro aperta la convocazione congiunta della prima e seconda commissione e mi devo subito a fare l'appello. Allegra. Antico, Battafarano, Cantella, Genco, Mastri, Ruento, Stasi, Terrizzi, Andreotti, Brescia, Capogna, Ippolito, Mercadante presente, Russo, Scavone, Schillaci, Tinozzi, Virga. Di seguito do a quelli che non compongono l'altra commissione, che sono Balocco, Genovese, Tabor, ok. Passerei subito la parola all'assessore Castaglio. Prego.
Buonasera a tutti. Il primo punto concerne gli incarichi di studio, ricerca e consulenza. Sapete che c'è un tetto stabilito da legge che è ricavato dalla spesa analoga fatta nel 2009. Risulta che applicando il parametro su quel livello di spesa il tetto per il 2017 è 35.000 euro erotti come indicato in proposta di delibera.
Domande? Prego, consigliera Virga.
Sì, io vorrei solo chiedere due cose rispetto al fabbisogno, perché ho visto che tra diciamo le figure richieste abbiamo un esperto in diritto civile, societario e amministrativo, e quindi con competenze legali, e di nuovo c'è un misto tra esperti di comunicazione, esperto in diritto amministrativo, civile, societario e amministrativo, per cui c'è studio e consulenza, consulenza legale. Premesso che volevo chiedere come mai non si è, se effettivamente non è presente una figura di questo genere all'interno del Comune, perché per esempio stamattina scorrendo l'albo pretorio ho visto che il Comune veniva chiamato in causa per qualcosa e veniva dato incarico alla dottoressa Vivarelli, che credo che sia il legale interno del Comune. Volevo capire perché c'è necessità di questi due esperti, perché due, e come viene diciamo accordato il misto comunicazione diritto, cioè nella stessa figura.
Sì, non ho ben capito, quindi la figura...
In pratica ho visto che ci sono due figure. Uno, sì. Abbiamo un esperto in diritto civile, societario e amministrativo, sì. È il primo, richiesto ambito operativo, servizio e gestione personale, e poi c'è al servizio comunicazione, gare e contratti, c'è un esperto di comunicazione che deve essere anche esperto di diritto, da quello che leggo. Sì, quindi volevo chiedere perché due e come si conciliano le due figure. E se per caso, come si conciliano anche con la presenza che abbiamo già nell'organico?
Sì, certo. Diciamo che il campo del diritto amministrativo è molto ampio. L'avvocatura interna diciamo, ha un determinato limite di specializzazione, anzi è più associabile a un concetto di genericità, quindi quando vengono richieste competenze specialistiche allora si va all'esterno, quindi è in questa chiave che va letta la necessità di figure di questo tipo, ecco. Spero di aver risposto. Sei la Angelo. Stessa persona?
Figura, non mi è chiara la figura esperto in comunicazione, esperto in diritto, perché sembra che sia la stessa figura che debba assolvere a due compiti e quindi che abbia due titoli diversi da quello che
ad
sembra.
Ad integrazione della risposta chiedo alla dottoressa Brunetto, grazie, prego.
Penso che non è una delibera mia, è una delibera che ha fatto il segretario generale, quindi magari lui ne sa più di me, però normalmente questa delibera viene sempre impostata negli quali sono gli ambiti massimi possibili nell'ambito del tetto massimo possibile. Poi non è che sono una figura di legale, una figura di... questi sono solo gli ambiti. Quindi l'ente nel corso dell'anno con questi 35.000 euro potrebbe eventualmente affidare incarichi di studio, di consulenza in questi ambiti qualora se ne manifestasse la necessità. Cioè non è che le varie voci che sono espresse lì sono allora prendiamo una figura di questo, una figura dell'altro, sono semplicemente gli ambiti entro cui l'amministrazione potrebbe eventualmente affidare. Tra l'altro credo, non voglio dire cose che non so, ma credo siano esattamente gli stessi degli anni prima, cioè che abbiano, non si è stata assolutamente ripresa, perché era stato chiesto a suo tempo a tutti gli uffici eventuali possibili necessità, poi negli anni passati manco li abbiamo utilizzati, e quindi gli ambiti diciamo dove poteva essere necessario un supporto esterno specifico erano stati così individuati, però sono gli ambiti, non è che ogni voce corrisponde ad una figura, ok? Gli ambiti possibili entro cui possono essere eventualmente spesi questi 35.000 euro che sono il tetto massimo.
Solo per capire bene, quindi nel caso per esempio dell'esperto dell'ambito operativo servizio comunicazione gare e contratti potrebbe esserci necessità di un esperto in comunicazione o di un esperto in diritto, giusto? Quindi non è la stessa ok, grazie, ho capito.
La spesa sostenuta nell'anno 2009 che non può essere superata.
Grazie. Sul punto 1 ci sono altre domande? Prego, consigliere Ippolito.
Sì, una nota tecnica sulla delibera, a pagina 3, dopo delibera, il capoverso numero 3, si cita disciplinati dal decreto legislativo 163-2006. Allora, secondo me era da citare la legge 50-2016, secondo me è un errore da correggere perché è in vigore, adesso qua ci sono anche degli architetti, il 163 ormai non dico che è abrogato ma è superato dal 50, quindi quando dice il codice dei contratti pubblici previo accertamento dell'assenza strutture e uffici, cioè deputati alla professionalità all'interno dell'ente, del 163 dovrebbe essere la legge 50-2016. Voglio segnalare, poi magari è giusto, non lo so, però secondo me la legge è un'altra. Grazie. No, dico, magari riferimento al 163 perché non c'è il riferimento del 50, ma secondo me il 50 negli articoli di legge li comprende queste cose, quindi... Grazie.
Quindi prendiamo nota perché si possa eventualmente modificare. Se non ci sono altre domande al punto 1, passerei al secondo punto. La legge generale 7 marzo 1989, do la parola all'assessore Castagno. Prego.
Grazie, qui siamo in ambito di accantonamenti per la ristrutturazione di edifici di culto secondo la legge regionale che li governa. Abbiamo ridotto lo stanziamento in virtù dell'adattamento al calo sistematico degli oneri di urbanizzazione che in questi anni si è manifestato, quindi il contributo passerebbe l'accantonamento in attesa di domande nel merito, e ricordo che il fondo attualmente è determinato in 125.000 euro, passerebbe da 25.000 a 15.000 euro. Prego.
Domande? Prego. Al punto numero 3. verifiche quantità e qualità aree fabbricati a destinare a residenza, attività produttive e terrari di casa delle proprietà in diritto di superficie, determinazione del prezzo di cessione di sede dell'articolo 102 lettera C del legislativo 26700 anno 2017. Prego, assessore.
Su questa proposta non c'è molto da dire, nel senso che potenziale necessità di determinare dei prezzi non c'è, perché attualmente non vi sono beni fabbricati o immobili residenziali che sono destinati alla vendita. Chiedo al limite anche un cenno da questo punto di vista tecnico alla mia dirigente. Prego.
Sì, una semplice integrazione a quello che ha già relazionato l'assessore. Dunque, la mancanza di aree ed immobili da cedere è relativo alle aree in 167, quindi non si tratta di tutti gli immobili di proprietà comunale, del patrimonio comunale di cui viene fatta la ricognizione. Questa delibera è una delibera obbligatoria da allegare al bilancio. La norma la riferisce solo alle aree in 167, quindi in 167 da svariati anni a veneria non ci sono più aree o immobili da assegnare, quindi la relazione dà come valore ovviamente nullo, in quanto non ci sono immobili da alienare in 167.
Dietro il ponte ci sono domande? Passiamo al punto numero 4, approvazione e modifiche del regolamento sulla tassa di rifiuti e tari. Grazie, assessore Castagno, prego.
Sì, faccio semplicemente una piccola introduzione per dire che da un punto di vista tecnico lascerei lo spazio per una relazione al il dirigente Cipollina, dico bene, che si è occupato della questa no? Qual è questo?
Regolamento che abbiamo fatto noi.
Allora passo la parola al dottor Sabronetto, prego.
Scusate, in modo che sia gestibile anche in ambito d'ufficio per capire qual è il termine, mentre non abbiamo potuto inserire invece un termine per le nuove iscrizioni, perché questo è già fissato per legge al 30 giugno dell'anno successivo, però anche lì c'era una lacuna normativa, perché la norma prevede un termine per le nuove iscrizioni ma non prevede un termine per le cancellazioni, quindi abbiamo cercato di introdurre nel regolamento queste queste accortezze in modo tale da poter semplificare un attimino la nostra attività, e abbiamo fatto qualche riferimento appunto normativo alle modifiche che sono intervenute. Direi che non c'è assolutamente nulla di particolare sul regolamento della Tari. Però se avete avuto modo di vederlo, se avete domande.
Grazie, dottor Saburetto. Ci sono domande? Passiamo al punto numero 5, approvazione e modifica al regolamento generale delle entrate. Prego, assessore Castagno.
Grazie, Presidente. C'è posto. Per quello che riguarda il regolamento generale delle entrate, che è sicuramente di competenza del mio settore, rilevo per introdurre un aspetto più politico, cioè di scelta, no? Vi sono certamente degli adeguamenti che possiamo etichettare come burocratici, ma c'è una scelta che va nell'ordine di agevolare, no, i contribuenti che chiamati a pagare anche se con ritardo aderiscono all'invito, per cui diciamo un aumento della rateizzazione, del numero delle rate con cui si può ammortizzare il debito pregresso che passa a 48, ma solo in presenza di determinati stati oggettivi di bisogno, ad esempio la perdita di lavoro o altri equivalenti, come avete potuto leggere nel documento. Allo stesso modo, quello che è un problema che si rileva abbastanza sistematicamente, vale a dire l'obbligo di fiduzione quando il debito supera una certa soglia, nel regolamento si è aumentato il tetto in modo che il tetto portandolo a 5.000 euro, in modo che coloro che sono al di sotto non necessitano anche della necessaria fideiussione, che è un aggravio di costo rispetto alla sistemazione del debito, e quindi possono accedere alla rateizzazione senza ulteriori aggravi. Prego.
Sì, aggiungo ancora due cose. Abbiamo anche introdotto, diciamo disciplinato in regolamento, un meccanismo che avevamo già introdotto negli ultimi tempi, cioè sul recupero del credito, anche in funzione del fatto che a bilancio abbiamo l'obbligo di accantonare a fondo svalutazione crediti le quote non riscosse, quindi questo crea dei problemi notevoli nel bilancio perché c'è questo obbligo di accantonamento, quindi tutte le somme accertate ma che non vengono riscosse devono essere accantonate, quindi chiaramente non sono disponibili per poter finanziare altre somme. Abbiamo in questi ultimi tempi lavorato molto sulla riscossione delle entrate e anche attraverso questi meccanismi di rateizzazione. Solo per darvi un dato, l'anno scorso l'ufficio tributi ha gestito più di 500 pratiche di rateizzazione che hanno portato, su un volume complessivo di circa 1.100.000 di entrate rateizzate, ad un incasso già di 400.000 euro su quelle poste. Circa la metà sono chiuse, l'altra metà è ancora in corso di rateizzazione, ma abbiamo proprio impostato il lavoro anche di monitoraggio, cioè quando il contribuente non paga viene, non aspettiamo che abbia più rate in scadenza, no, alla prima, massimo seconda rata gli telefoniamo a casa dicendo guarda ti sei impegnato a fare un piano di rateizzazione, abbiamo visto che hai saltato una rata, in modo da cercare anche di andare incontro alle esigenze del contribuente ma di accompagnarli, no, in questo piano di rientro. Un'altra cosa che appunto avevamo introdotto e che abbiamo visto che ha dato i suoi frutti anche con il consenso dei contribuenti è stato quello, ogni qualvolta dobbiamo fare dei pagamenti a dei soggetti che sono residenti in città, facciamo la verifica se hanno situazioni di insolvenza nei tributi e andiamo, li contattiamo e proponiamo loro di compensare e dare l'avere. Anche questo ha dato buoni risultati, nel senso che i contribuenti, anzi a volte sono anche disponibili magari compensando una parte poi a fare piano di rientro sulle altre parti. Quindi l'abbiamo disciplinato nel regolamento questo, quindi poi abbiamo introdotto un articolo proprio sulla compensazione dei pagamenti che prevede che gli uffici possano contattare i contribuenti e proporre loro questo piano di dare avere. E poi l'altra cosa che abbiamo fatto è stato l'adeguamento normativo alla disposizione sul ravvedimento operoso e sulla mediazione, perché è stata approvata una legge l'anno scorso che ha introdotto norme specifiche sul reclamo e sulla mediazione in caso di contenzioso, e quindi abbiamo adeguato il regolamento a queste disposizioni normative.
Brunetto, prego, consigliera Virga.
Grazie Presidente, volevo solo approfittare dell'occasione perché appunto si parla di riscossione coattiva e quindi alla luce del fatto che in effetti partono poi questi procedimenti c'è però una porzione probabilmente di evasione voluta e diciamo dolosa, rispetto alla quale quando la Commissione Speciale Legalità ha sentito i dirigenti per capire un po' quali erano le loro esigenze, era emersa da parte del Comandante della Polizia Municipale la necessità a fini che vanno anche oltre la semplice individuazione dell'evasore in sé, ma per rispondere a esigenze di legalità che vanno oltre, soprattutto per situazioni incancrenite, chiedeva appunto un maggiore coordinamento rispetto alle banche dati. Volevo capire se allo studio si sta studiando la possibilità effettiva di far sì, attraverso dei software, che questa comunicazione tra l'ufficio tributi, per la parte che è lecita in base a quelli che sono tutti i criteri di privacy, di rispettare, eccetera, un software che possa effettivamente realizzare la corrispondenza tra la banca dati dell'ufficio tributi e quella relativa alla polizia municipale, in modo da agevolare anche il lavoro di polizia municipale, che va, ripeto, oltre al semplice sanzionamento, ma si inserisce in un discorso di vigilanza sulla legalità, perché diceva il comandante, dal mancato pagamento di tributi, dalle bollette, eccetera, si può desumere anche il tipo di attività effettiva che viene, per esempio, svolta all'interno di un esercizio commerciale, eccetera. Quindi volevo chiedere se si è fatto qualche passo in merito dopo quella commissione su questa materia, per cui se c'è questa corrispondenza, questa agevolazione. Grazie.
Grazie, consigliera Virga. La dottoressa Bulletto.
Ah, ok. Allora, al momento non ci siamo ancora attivati, francamente. Quando la Polizia Municipale ha avuto necessità di fare delle verifiche con l'ufficio tributi, ci siamo sempre incrociati, insomma, abbiamo dato loro tutte le informazioni. Io credo non ci sia nessunissimo problema a consentire, perché è un software, quindi c'è un codice di accesso, quindi a consentire, è poi posizionato sul nostro server, alla Polizia Municipale basta creare un profilo che possa interrogare, anche se francamente forse dai consumi, dalle utenze, sì, dal fatto che il contribuente paghi o non paghi la tassa rifiuti, la tassa rifiuti è quella, tra l'altro è messa a ruolo in base all'attività che dichiara il contribuente, noi l'unica cosa che facciamo è la verifica in Camera di Commercio che l'attività effettivamente sia quella, però, cioè, se è iscritto in Camera di Commercio con un tipo di attività e la dichiarazione è quella di quel tipo di attività lì, però non ci sono problemi. Adesso risentirò il comandante e vediamo come fare. Sono stati alcuni mesi tra la chiusura del 2016 e l'impostazione del bilancio, in cui veramente non abbiamo più pensato ad altro, però si può fare tranquillamente.
Altre domande? Passerei al punto. Scusi, consigliere Batanella, prego.
Una domanda velocissima, saltando sul DUP, quei 400.000 euro di recupero del 2016 sul milione, la rimanenza del 3.000.000 e 400.000 euro, non bisognava metterlo nel 2017, li rimanentirà?
Però di riscossione di entrate, soprattutto sulla Tari, parlo di bollette emesse e non incassate, quindi sono tutte poste che sono già state iscritte nei nostri bilanci, perché quando noi emettiamo la bolletta Tari, la bolletta ha una scadenza, viene accertata nel bilancio dell'anno in cui le bollette vengono a scadere, dopodiché vengono conservate a residuo. Il problema è che questi residui non incassati determinano un fondo di svalutazione che deve essere accantonato nell'avanzo di amministrazione, quindi quando noi chiudiamo i conti dell'anno, ok, se io chiudo i conti dell'anno e ho 1.000 di positivo e però ho magari 600 di bollette non incassate, le somme disponibili per poter spendere, fare altre attività, sono solo 400, perché quei 600 vanno a finire in questo fondo di accantonamento, che si libera man mano che si riscuotono, però non sono poste nuove di bilancio, sono residui, sono poste già accertate che però i contribuenti non hanno pagato. Sulla bolletta dei rifiuti abbiamo un grado di insolvenza al secondo anno, cioè dopo la scadenza della rata e dopo l'invio dei primi solleciti, della prima raccomandata, eccetera, arriviamo ad un grado di insolvenza che si aggira intorno al 10-12%, significa su 6 milioni di ruolo Tari, significa 6-700 mila euro che rimangono da incassare e sui quali poi bisogna fare delle attività di recupero. E per cui le rateizzazioni si innestano in questi piani di recupero di poste però già iscritte a bilancio, quindi di somme già pregresse.
Ma
l'indirizzo di giunta sarà certamente quello di andare a fondo sull'aspetto della riscossione, perché giusto per sintetizzare i concetti, cioè il fondo credito è una sorta di entrata che però non si può spendere finché non si incassa, per cui gonfiano il bilancio ma poi a fronte non c'è nulla da poter utilizzare. Anzi, in prospettiva questo concetto verrà esasperato dalla normativa, per cui è necessario, chiamiamola condizione di vita, incrementare questo concetto di riscossione sul pregresso per evitare di trovarsi diciamo a dover legare il bilancio e non poter fare spesa per scopi più meritevoli. C'è anche l'aspetto in effetti poi di giustizia, perché comunque il concetto del bisogna pagare tutti, no? Anche per pagare meno diventa obbligatorio. Prego.
Ci sono altre domande? C'hai il microfono acceso. Allora passiamo al punto successivo. Prego, Assessore Castagni.
Siamo in ambito di determinazione TASI che diciamo da un po' di tempo è collocata sulla liquidità massima, cioè 0,8, e da un punto di vista di scelta non c'è possibile andarla a ridurre, e per cui la proposta è quella di mantenerla invariata. Grazie.
Domande? L'ho spenta, ma sono con... Grazie. Punto numero 7, tributo per i servizi indivisibili, TASI ed imposta municipale propria. IMU, approvazione aliquote anno 2017. Prego, Assessore.
Grazie, anche da questo punto di vista novità non ce ne sono. Se è necessario riguardare l'elenco siamo a disposizione, se vi sono osservazioni altrettanto. Prego.
La legge di stabilità quest'anno ha mantenuto il blocco, voi sapete che già dal 2006 c'è il blocco sulle aliquote, per cui la legge di stabilità ha mantenuto il blocco sulle aliquote IMU e TASI. Le uniche tariffe che possono essere modificate sono quelle relative alla TARI, perché devono garantire il costo integrale, la copertura integrale dei costi del servizio, per cui tutte le altre sono bloccate. Le delibere comunque devono essere fatte annualmente, quindi confermano sostanzialmente le aliquote che sono già in vigore oggi.
Dottoressa, passiamo al punto numero 8, approvazione schema piano finanziario ai fini della determinazione della tassa sui rifiuti TARI anno 2017. Prego, Assessore Castagno.
Sì, grazie. Da questo punto di vista, ecco, la determinazione tecnica del costo del servizio, che poi conduce alla determinazione della tariffa, ha un aspetto più tecnico che è legato al costo dei servizi, e poi l'applicazione di questo costo sul diciamo, il panorama degli utenti venariesi. Dal punto di vista del piano finanziario lascerei anche la parola all'architetto Cipollina se vuole esprimere qualche contenuto in merito. Prego.
Sì, per quanto riguarda un po' gli aspetti finanziari, il piano finanziario 2017 rispetto al piano finanziario dell'anno scorso registra un risparmio, un piccolo risparmio di 20.000 euro, ma al di là, ecco, dell'importo complessivo, come uffici abbiamo provveduto ad un aggiornamento delle modalità di svolgimento del servizio in modo da renderlo il più possibile aderente un po' alle mutate un po' esigenze della città e soprattutto di renderlo maggiormente flessibile. E quindi abbiamo lavorato moltissimo per quanto riguarda la revisione delle modalità di spazzamento, implementando un po' le attività di spazzamento meccanizzato e rivedendo e riducendo un po' le modalità di spazzamento manuale, che di per sé è meno efficiente, soprattutto nelle aree, nelle strade molto di grandi dimensioni. Siamo intervenuti anche per migliorare un po' il servizio di ritiro degli ingombranti, perché abbiamo registrato una notevole quantità di richieste da parte dei cittadini e con questa implementazione del servizio andremo anche ad incidere sugli abbandoni, perché in questo modo potremmo aumentare la frequenza settimanale e in quest'ambito prevedere anche ulteriore servizio di recupero degli abbandoni. È chiaro che la nostra attività sarà un'attività complementare a quella che svolgerà la Polizia Municipale, perché in parallelo alle attività di recupero è necessario esercitare una notevole vigilanza, perché purtroppo il fenomeno degli abbandoni è un fenomeno talvolta anche in crescita. Queste attività, l'attività del servizio di raccolta rifiuti, verrà. Okay, scusa. L'attività del servizio di raccolta rifiuti, ovviamente, oltre all'attività di recupero, si affiancherà anche un'attività di comunicazione, perché sarà importante puntare anche al miglioramento della raccolta differenziata, per perseguire un po' gli obiettivi di aumento della percentuale e raggiungere l'obiettivo del 65% annuale. Da quest'anno si verrà anche avviato, ed è stato già avviato, un nuovo servizio che è quello un po' di interventi di pulizia periodica delle aree che maggiormente sono interessate da notevole frequenza mediante un po' un'idropulitrice, perché abbiamo visto che in passato soprattutto in via Mensa, nell'area del centro storico, le normali attività di pulizia non erano adeguate, efficienti. Allora si è introdotta un po' questa innovazione, razionalizzando un po' il servizio, quindi senza ulteriori costi, tant'è che poi alla fine il piano finanziario registra un risparmio di 20.000 euro.
Cipollina, eventuali risposte, domande, integrerei punto pure il numero 9, perché comunque dà di fatto approvazione delle tariffe, come sull'altro dà approvazione di schema piano finanziario. Quindi se ci sono domande attinenti al punto numero 8 e numero 9. Grazie. Su quello che sono le tariffe.
Sì. Il piano finanziario, come detto, determina il costo del servizio. Come poi questo si trasforma in tariffa dipende dal campione su cui si va a applicare, o meglio dall'universo su cui si va ad applicare, e in questo caso l'universo è fatto di due insiemi, le famiglie e le imprese produttive, commerciali, artigianali. Le variabili su cui si giocano la divisione in tariffe è dato per le famiglie dalla dimensione dell'unità abitativa e dal numero dei componenti del nucleo familiare, nel caso delle imprese dalla dimensione ma anche dalla tipologia dell'attività. Quando si vanno a valutare i risultati di questa divisione, si può pensare che un risultato sia figlio o di una riduzione di costo del servizio a monte o di un suo aumento, oppure di un cambiamento nella base su cui si divide l'importo determinato a monte. Ecco, nel caso di valutazione del risultato ci troviamo di fronte a una seconda riduzione rispetto a quello che abbiamo già visto in sede di previsionale 2016 per quello che riguarda le imprese, una riduzione abbastanza consistente che
è figlia, diciamo, parzialmente, ma molto parzialmente, della riduzione di costo complessivo, ed invece piuttosto attribuibile a un aumento del panorama degli utenti, cioè del numero degli utenti su cui si divide il costo. E questa è anche una conseguenza dell'attività di accertamento degli uffici, delle funzioni dei tributi, che evidentemente dedicando risorse umane allo scopo ha potuto individuare un numero di soggetti che sostanzialmente non ha mai partecipato alla spesa, insomma. In questo modo vi sono riduzioni significative su tutte le categorie produttive, salvo una, e su quelle che riguardano, cioè la montata delle riduzioni è anche significativa, in certi casi anche del 7-8%, quindi nei due bilanci previsionali che abbiamo avuto modo di condividere, sommando gli effetti, la riduzione in ambito di imprese produttive è abbastanza significativa. Non così sulle utenze domestiche, dove per effetto anche di un cambiamento di composizione, diciamo, dell'universo, cioè di numeri, nuclei o composizione media numerica, vi è una sostanzialmente una stabilità, ma numericamente un piccolo incremento, ma dell'ordine di centesimi. Ho qui un raffronto sulle tariffe dal precedente la precedente gestione 2016 a quella prospettica 2017, e siamo nell'ordine di grandezza, nel caso maggiore, di 78 centesimi. Prego.
Prego, consigliere Capogna.
Il costo totale del servizio quest'anno a quanto si attesta? Rispetto a la differenza rispetto all'anno precedente?
Sì, abbiamo, vado a memoria.
1.053 il costo totale del piano finanziario. 6.053.
L'anno scorso c'erano 20.000 euro in più. C'erano 20.000 euro.
Sì, abbiamo ridotto di 20.000 euro, ma abbiamo aumentato i servizi. Se non si aumentavano le superfici, si risparmiava 180.000 euro. Cioè, si aumentavano i servizi, scusate. Servizi si risparmiavano 180.000 euro. Circa, 180.000. IVA compreso è 180.000 euro circa, se non si aumentavano i servizi. Però è chiaro che l'operazione era finalizzata al miglioramento del servizio, e quindi queste attività sono state progettate ed attuate nell'ottica di non aumentare i costi, possibilmente di contenerli, ma soprattutto di rendere il servizio più efficiente. Sì, no, l'ho già detto. Sì. Sì, è stato rivisto in particolare il servizio di spazzamento strade, cioè il servizio di spazzamento strade, esatto, sì.
Prego, consigliera Andreotti. Scusi Tinocci, la parola alla consigliera Andreotti, vuole intervenire Tinocci dopo?
Grazie. In questo contesto immagino si inseriscano anche le aree mercatali. Si potrebbe fare un discorso specifico? Grazie.
Per quanto riguarda un po' la raccolta dei rifiuti?
Sì. La raccolta immagino che ovviamente venga fatta, me ne rendo conto. È indubbio però che ci sia una situazione al termine della giornata dei mercati che si può dire, diciamo, caotica, mettiamola così, c'è la mancata raccolta differenziata molto spesso da parte di chi ha un banco che magari dovrebbe effettuare la differenziata. La mia domanda è volta a comprendere se alla fine, visto che i singoli cittadini e le imprese, come lei ha precisato, pagano su una determinata proporzione, vuoi di dimensioni d'azienda e di attività piuttosto che di nucleo familiare, di numero di persone, mi domando se poi alla fine in queste situazioni, appunto quelle delle aree mercatali, cioè chi paga lo scotto di questa situazione.
Certo. Allora, l'azione, come dicevo prima, deve essere fatta su più fronti. Quindi da un lato l'azione dal punto di vista tecnico e quindi ottimizzare i servizi, cioè svolgere il servizio con la più alta efficienza possibile, ma con minor costo. E questo un po' è quello che si sta cercando di fare. E quindi, per esempio, per quanto riguarda il servizio nelle aree mercatali, si sta sperimentando anche il servizio, una tipologia di raccolta multimateriale per poi separarla poi in stabilimento. Questo consente, se non un'elevata riduzione dei costi, ma quantomeno una razionalizzazione del servizio di raccolta. In questo modo le aree possono essere liberate più frequentemente, in maniera più veloce. Per quanto riguarda ovviamente questo dal punto di vista dell'organizzazione del servizio. È chiaro, come si diceva prima, che è necessario cambiare le abitudini. Cioè, fino ad oggi, e questo è un discorso, è un'attività che va avanti dal 2006, cioè nel momento in cui è stato attivato il servizio di raccolta differenziata...
Ci può dire, però la risposta è che nel merito delle cose attuali, di quei servizi...
Sì, sì.
Non credo che possiamo sospendere pensieri, di ipotesi di modificarne la qualità del servizio, quando di fatto vorrei ricordare che tutt'oggi, prego, non vuole spegnere un attimo.
Allora, ricordando i passaggi politici che sono stati in questi due anni ormai, si può dire, dove di fatto c'è stato un gran parlare, c'è stato un assessore che ha pagato per tutti, per quello che è stato di fatto ciò che non è avvenuto nel modificare il criterio di raccolta, siamo tutt'oggi ad aspettare che si metta mano a modificare quello che è il criterio di raccolta, che poi si è finalizzato, la quantità di servizio, le quantità e tutto, ma di fatto deve dare dei dati significativi su quello che è stata la spesa. E quindi qui bisogna che ci si metta mano, ora che lei la tecnica si spenda come filosofia di pensiero di ciò che servirà al cittadino a educarlo, a modificare, questo penso che sia fuori luogo dal contesto in cui stiamo parlando. Quindi inviterei il consigliere Capogna a porre la sua domanda e eventualmente integriamo le risposte. Ribadisco comunque con forza che questa amministrazione si è spesa favorevolmente perché si può istituire un tavolo tecnico per affrontare l'argomento dell'interesse del suo problema, perché di fatto qua si poteva risparmiare qualcosa di importante e non parliamo di 20.000 euro. Quindi ribadisco l'attenzione a tutti i consiglieri presenti che quanto prima ci si possa trovare per affrontare veramente il problema che è economico e poi dopo lo stesso possa cambiare i criteri di raccolta, ma che ne determini una spesa ben diversa da quella che stiamo approvando. Grazie. Consigliere Capogna, prego.
Sì. No, la mia non è una domanda, sono delle considerazioni. In qualche modo il Presidente ha fatto rilevare quello che è stato la discussione politica, amministrativa rispetto a questa tematica, quelle che potevano essere gli intendimenti, le intenzioni che sono in qualche modo state manifestate in questa sede di Commissione, ma anche in Consiglio. Rispetto a questo tema. È chiaro che l'assessore ancora una volta fa rilevare che ci sarà un risparmio che ricadrà sulle utenze produttive, così come c'era stato l'anno scorso, mi ricordo circa 100.000 euro in meno sulle utenze industriali, e in quella sede io ricordo anche che l'assessore ha detto il prossimo anno cercheremo di incidere maggiormente su quello che è il discorso delle utenze domestiche, no? Questo era l'auspicio almeno manifestato dall'assessore. Ecco, è chiaro che però se è passato un anno e il nostro lavoro ha sortito 20.000 euro di risparmio, mi sembra che, come dire, il nostro sforzo è stato misero, anche a fronte di una sperimentazione che secondo me può esserci, ed è qui l'elemento nuovamente, se volete, provocatorio ma anche propositivo di andare ad analizzare nel merito il contratto di servizio, che è un po' quello che probabilmente il Presidente Mercadante diceva. Allora, tutto il discorso della raccolta di tutta una serie di rifiuti, dalle campane, e poi il famoso discorso della tariffa puntuale. Allora, c'era già stata una proposta che era stata portata da questi banchi di andare a sperimentare a livello magari condominiale il discorso della tariffa puntuale, per cui proporre al CIDIU di andare nella direzione di individuare 3 condomini concordati con gli amministratori condominiali della città, 3 condomini magari in 3 zone diverse del comune, e andare a verificare se siamo in grado intanto di attivare questo tipo di innovazione e poi vedere se effettivamente ci sono dei riscontri. Allora, questo, allora io dico, può essere una sfida che questa amministrazione può cercare di costruire e di fronteggiare, magari intanto raccontandogli al nuovo assessore quello che è stato, perché penso che questo assessore all'Asia penso che sia una competenza che dovrà affrontare, allora deve anche sapere quello che è stato, come dire, la discussione, il confronto pregresso, allora, sempre che è un obiettivo che questa amministrazione si pone. Io credo che il discorso culturale, è vero, il cittadino deve cambiare, è indubbio, però far sì che passi il messaggio che sempre il cittadino, che in qualche modo in difetto e deve cambiare abitudini, io credo che bisogna anche metterlo in condizioni che venga premiato, che era il discorso originario della raccolta, mi ricordo, porta a porta, che era inizialmente partito con l'obiettivo di dire no, andiamo a ridurre i costi, e poi invece era diventato in conclusione, mi ricordo ancora l'assessore Banfo che in conclusione diceva no, a contenere gli aumenti, per cui da ridurre i costi eravamo arrivati a contenimento. Allora, in qualche modo dobbiamo cercare di sperimentare degli elementi premianti per portare il cittadino a dire guarda che devi anche cambiare abitudini, altrimenti io credo che in partenza è una sfida che perdiamo.
Prego, consigliere Tirozzi. Grazie, consigliere.
Io in parte alcune cose l'ha già detto il consigliere Capogna. Siamo passati, così come diceva il sindaco, dal licenziamento dell'assessore alla, mi sfugge come si chiamava adesso, la Scisci, dell'assessore Scisci, che era l'assessore che aveva programmato. Pino ha detto siamo passati dalla fase della programmazione alla fase dell'attuazione, quindi adesso abbiamo l'assessore che dovrà adottare quello che Scisci, anche se ricordo per esempio avevi presentato una mozione di indirizzo in merito a questo argomento, si era deciso di portare in commissione, aprire questo tavolo in cui si discuteva rispetto a certe situazioni, ma io credo che se facciamo un sondaggio nella città, e credo che sia sotto gli occhi di tutti, posso citare chi abita vicino a casa mia, la Cantella, l'amico che vede la situazione che per esempio c'è, assessore, se lei ha tempo, io adesso sono in pensione, mi offro e le faccio fare 4 giri della città per vedere cosa c'è oltre la reggia, alberi che se non fai attenzione sotto casa nostra, cito sotto casa nostra perché parcheggi anche tu, non so da quanti anni non vengono più potati, Le foglie ancora oggi, se volete venire a vedere in che stato pietoso si trova, per esempio, Piazza Michelangelo, domani mattina, se lei attende, io la vengo a prendere e gli faccio fare un po' di giri per capire lo stato di attuazione del sistema. Senza dimenticare, per esempio, che noi non siamo mai entrati perché poi siamo titolari, e vi sfido a voi. Hai mai visto tu un camion lavare un cassonetto nell'interno del nostro cortile? Io non l'ho mai visto, eppure paghiamo questo servizio. No, no, Cipollina, chi è che dovrebbe attivarsi per fare la multa per i servizi, non dei cittadini, Pino, dei servizi che paghiamo e che non vengono fatti? Io negli anni precedenti mi prendevo la briga, tra l'altro vi sfido a tutti voi che poi siete come me, un cittadino di Venaria, non c'è nello stesso posto mai lo stesso spazzino, altro che pulire la strada. Io nel mese di agosto, quando facevo ancora il tabaccaio, mi prendevo la briga di segnarmi la mattina se arrivava lo spazzino. E sistematicamente molte mattine, soprattutto nel mese d'agosto, non arrivava lo spazzino. Perché non c'era, perché dovevano sostituirsi uno con l'altro per le ragioni che tutti conosciamo ma che facciamo finta. Beh, se voi stasera mi dite che spendiamo 6.400.000 euro e mi dite che stiamo migliorando il servizio, io vi dico, visto che siete bravi a fare i sondaggi, chiedete ai cittadini in che stato pietoso è in questo momento questa città. Se lei ha tempo, domani io le faccio vedere, ho anche una serie di foto, se vuole gliele posso girare, le foglie. Quando ci hanno messo il presepe di Natale, per esempio in piazza Michelangelo, non si riusciva a distinguere se c'era il presepe o c'erano le foglie che avevano coperto il presepe. Con Balocco quest'estate gli ho fatto vedere, anche a lui perché abita vicino a me, i bimbi che si sono persi in piazza per i tagli di erba, che non si vedevano nemmeno i bimbi. Dopo l'hanno ritrovato quando è seccata l'erba. Il problema è che tutti siamo a conoscenza di queste situazioni. Allora, Sisci ha fallito perché secondo me ha sbagliato la programmazione, adesso speriamo che lei possa dare un indirizzo diverso. Io ho forti dubbi perché, concludo, siamo noi. Quanti di voi, ripeto, hanno visto la spazzatrice? Per esempio, io mi sono letto l'appalto della spazzatrice. Quante volte dovrebbe passare la spazzatrice con l'omino a fianco che soffia per tirare le foglie? Io non l'ho mai visto, dottor Cipo. No, non l'ho mai visto, ve lo giuro. Io in piazza Michelangelo la spazzatrice non l'ho mai vista. Se voi volete venire a vedere la zona dove viviamo noi, i controviali, venite, ragazzi, siete consiglieri, abitate dove abito io, credo che stasera non stia dicendo delle cretinate. La cosa che volevo dire per quanto riguarda questa domanda invece, dottoressa, chi è che stabilisce, per esempio, l'utenza domestica e le categorie? Mi è venuta all'occhio, no? Per esempio, l'ultima paginetta che abbiamo. Lo so, però dico, che differenza c'è albergo con ristorante e albergo senza ristorante? No, le dico una cosa, se c'è l'albergo con ristorante, quindi cucina questo qua, questo ristorante, che è lo stesso ristorante come un bar, birreria o quant'altro, perché produce la stessa immondizia, per esempio un bar che è ristorante, trattoria, osteria, pizzeria e pub, paga 21 euro. Se lui invece fa tre camere sopra, tre camere d'albergo, e lei va alla pagina, alla stessa pagina, a rigo 108, albergo con ristorante, gli conviene a questo qua mettere tre camere, perché è assurdo, no? Lui paga 16 euro in meno di immondizia. Cioè, qual è la differenza? Faccio un esempio. Non è vero? No. Io sto parlando di ristorazione. No, stiamo facendo due ragionamenti diversi. Qua non è di superficie, qua stiamo parlando di categoria. Cioè, io posso fare il fioraio in 20 metri quadri o in 100 metri quadri, cambia la superficie. Però il problema è un altro, e chi è che va a verificare la superficie del ristorante dell'albergo, perché su quella superficie paga 6 euro, non paga 21 euro?
Tirozzi, prego dottoressa.
Allora, intanto le categorie sono previste da un decreto, quindi non le definiamo noi, e per ogni categoria sono previsti dei coefficienti che sono già definiti dal decreto. I coefficienti hanno un valore minimo e un valore massimo, e il Comune ha la discrezionalità a giocare nell'ambito di quella range che è abbastanza minimo, tra il valore minimo e il valore massimo del coefficiente. Come vengono classificate invece le attività dipende dal codice Ateco, che è il codice che viene assegnato dalla Camera di Commercio. Attività. Quindi io, francamente, quando uno si iscrive in Camera di Commercio, per poterlo definire albergo piuttosto che ristorante, credo che la Camera di Commercio faccia anche verifiche di questo genere, cioè se la superficie del ristorante è superiore a quella dell'albergo, probabilmente verrà classificato più come ristorante che non come albergo, perché il codice prevalente è quello dell'attività che ha in Camera di Commercio. Però francamente, ripeto, le categorie, noi come Comune non abbiamo discrezionalità come categorie per individuare, e le categorie che assegniamo sono quelle che sono assegnate dalla Camera di Commercio per le varie attività.
Consigliere, breve, e poi la consigliere.
Mi sembra la stessa cosa. Io ho fatto una richiesta specifica, per esempio, per la questione che riguarda i Deor, che entra nella classificazione di questa situazione. Allora, siamo tutti di Venaria, no? D'estate andiamo tutti in via Andrea Mensa. Voi non avete visto, adesso la faccio più specifica, voglio capire quant'è la superficie occupata nell'interno del Deor, perché se la sera manca solo che in alcuni posti si arriva quasi in chiesa, esce il prete e gli dà l'ostia a mezzogiorno, se si mangia, l'abbiamo visto tutti, no? Se c'è una messa di sera, magari i tavoli arrivano dall'altra parte, però facciamo finta tutti di non vederli. Allora, il problema è far pagare, come dice lei, la classificazione, entra nei meriti di chi deve fare i controlli. Allora, noi che stiamo affrontando poi, tra l'altro, il regolamento di polizia, se ogni tanto apriamo gli occhi, secondo me vediamo tante cose che forse non vogliamo vedere.
Prego, consigliera Virga.
Grazie Presidente. Sì, io mi pongo sulla lunghezza d'onda del consigliere Mercadante quando ha detto che il criterio di raccolta quantomeno è perfettibile, nel senso che in un decennio la mia impressione rispetto anche alla Vox Populi raccolta è quella che il criterio di raccolta sia andato peggiorando. Ovviamente non è colpa di questa amministrazione, ma una serie di errori probabilmente indotti dai rapporti di forza rispetto al gestore della raccolta hanno fatto sì che purtroppo per la nostra città, lo dico all'indirizzo dell'assessore che è appena arrivato, la sensazione in città sia quella di un peggioramento. Faccio un esempio lampante, le campane. In precedenza la raccolta della plastica avveniva all'interno dei condomini con altrettanti contenitori. Il passaggio alle campane, che erano già state un primo esperimento in anni passati, ha intanto comportato, dal mio punto di vista, una disparità tra cittadini, perché alcuni cittadini si lamentano, soprattutto persone anziane, del fatto che le campane per alcuni sono più distanti rispetto ad altre persone. E questo non è un dato da sottovalutare, perché più di una volta mi è capitato di dire, io pago l'immondizia come la pagano gli altri, di conseguenza perché devo fare 200 metri in più e ho 75 anni, io la butto nell'indifferenziata, cioè proprio te lo dicono papale papale. In più queste campane hanno creato anche dal punto di vista del decoro urbano, secondo me, diciamo, non abbiamo migliorato l'aspetto della città. Detto questo, hanno creato anche problemi nel momento in cui abbiamo avuto il piromane che si è accanito contro le campane. In più, accanto alle campane spesso ci trovi veramente di tutto, dalla damigiana di vino, a me è capitato di vederci di tutto. In più, un altro problema su cui si potrebbe lavorare, soprattutto per quanto riguarda la plastica, la raccolta della plastica e del vetro, è proprio un meccanismo premiale. Ora, il cittadino, che soprattutto quello che è portato di suo è propenso, come dire, a collaborare per il bene, diciamo, per l'igiene ambientale, eccetera, va comunque premiato, perché altrimenti lo si mette di nuovo sempre sullo stesso piano di quello che se ne frega. E questo poi, a lungo andare, determina un meccanismo imitativo per cui ci si arrende, di fatto ci si adegua al peggio. Quindi, e un ultimo punto, la raccolta porta a porta degli ingombranti. Non ho mai capito, o meglio, mi sono fatto un'idea del perché vengano raccolti, per esempio, i televisori a tubo catodico, però se tu hai uno schermo di un PC, devi andare tu al centro di Corso Cuneo, mi sembra. Ora, anche lì, si creano delle difficoltà che secondo me con un po' di buona volontà potrebbero invece essere evitate fornendo un servizio più completo, perché l'ingombro fisico è quello. Poi è vero che c'è la componistica elettronica, però secondo me si potrebbe, già agendo sulla questione di plastica e vetro, meccanismo premiale, questione campane e come dire, ritiro, però si potrebbero creare delle sensazioni di miglioramento nel cittadino. Grazie.
Consigliera Virga, un saluto a dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Però ci fossero anche delle domande che volete fare. La dottoressa Boetto, buonasera dottoressa. Bene, io passerei.
Potevate farla sedere.
Adesso porterei l'attenzione vostra al punto 10 e 11 e li mettiamo assieme, infatti, 10 e 11, e quindi do la parola all'assessore Castagno e a seguire la dottoressa Brunetto che presenterà
sì, il bilancio previsione 2017. Sì, penso che si possano tranquillamente accorpare, perché in ogni caso parliamo del bilancio di previsione che anche entra nel DUP, diciamo, a pieno titolo, perché ne è una parte essenziale. C'è anche nel DUP il piano triennale, vediamo anche se l'argomento penso che sia utile trattarlo insieme, ecco. Io direi questo, farei solo una piccola introduzione su criterio dinamico, vale a dire come si passa dall'anno precedente a questo, dopodiché possiamo fare un'illustrazione di come il previsionale si distribuisce in termini di spesa con le slide che il settore ha preparato. Direi che possiamo procedere così, oppure la nota la faccio, la nota dinamica a margine della presentazione. Vogliamo fare prima la presentazione? Facciamo prima la presentazione, allora via così.
Ah, solo una nota tecnica per tutti. In alcuni degli atti che vi abbiamo consegnato per la Commissione, forse quelli degli atti dei tributi, era previsto, cioè era citato nelle premesse che il termine del bilancio era stato prorogato il 28 di febbraio, questo perché il decreto che ha prorogato il termine del 30 di dicembre, quindi è successivo quando noi avevamo già predisposto gli atti. Sulle proposte di delibere che verranno inserite per il Consiglio Comunale sarà rettificato e ci sarà. Allora, il Consiglio Comunale, il bilancio è previsto per il 31, è in calendario un Consiglio Comunale al 31. Gli emendamenti possono essere presentati fino a... fino al 21, ok. Ok.
È stato depositato l'11.
Quindi sono 10 giorni, perché poi dobbiamo avere il tempo di acquisire il parere per poter poi consegnare e depositare il bilancio. Ok, allora. Parliamo di bilancio 2017-2019, i riferimenti normativi sono il decreto legislativo 118, come è stato modificato dal 126 del 2014, che è la norma che ha introdotto il nuovo ordinamento contabile nel nostro bilancio con i nuovi schemi di bilancio. Una delle principali innovazioni del nuovo ordinamento contabile è stato quello proprio di incentrare l'impostazione del bilancio sulla programmazione attraverso questo DUP, che è il documento unico di programmazione. Significa che, essendo un documento unico, confluiscono all'interno del DUP tutti gli strumenti di programmazione, quindi troviamo al suo interno sia il piano triennale dei lavori pubblici, il piano dell'alienazione e valorizzazione del patrimonio, il piano del fabbisogno di personale. Il DUP è diviso in due parti, una sezione strategica e una sezione operativa. La sezione strategica, durata pari al mandato dell'amministrazione, quindi l'anno scorso dal primo anno aveva una valenza quinquennale, adesso si riduce a 4 e man mano si andrà a ridurre, man mano sarà aggiornata sulla base delle attività e delle, diciamo, degli interventi programmati e già realizzati, mentre la sezione operativa ha sempre valenza triennale, anche l'ultimo anno di mandato del sindaco avrà valenza triennale perché deve coprire il periodo del bilancio. Sul DUP volevo darvi qualche indicazione anche rispetto ad un quesito che mi è stato posto da un consigliere ieri, cioè noi abbiamo il principio della programmazione è stato impostato dal legislatore in modo tale che il DUP sia il documento che dà gli indirizzi, diciamo, alla Giunta per predisporre il bilancio. Questo era lo schema, per cui la norma prevede che il DUP sia predisposto a luglio e poi aggiornato prima dell'approvazione del bilancio a seguito delle normative che intervengano. Il problema è che nell'intenzione del legislatore c'era questo documento che dà gli indirizzi. Peccato che quando hanno costruito lo schema di DUP abbiamo previsto che all'interno del DUP siano riportati in sostanza gli stanziamenti di bilancio, perché devono essere riportati gli stanziamenti, i totali di missione e programma, di competenza addirittura la cassa per il primo anno, e sono tutti dati e valori che non possono essere inseriti fin tanto che il bilancio non è predisposto e in corso di approvazione. E il bilancio deve essere coerente con il DUP, quindi non è possibile che il bilancio abbia dei dati diversi da quelli nel DUP. Quindi sarebbe stato meglio se il DUP fosse stato costruito solo come uno strumento di indirizzo, allora poteva avere un senso, lo faccio a luglio e poi il bilancio viene predisposto a fine anno, così diventa un problema, perché il DUP fatto a luglio è comunque completamente sempre da stravolgere rispetto all'aggiornamento al DUP che si fa con l'approvazione del bilancio. Questo per spiegarvi perché i numeri che voi trovate nel DUP di luglio sono completamente diversi, perché quando a luglio abbiamo predisposto il DUP, cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso il bilancio 16, 17, 18, dove avevamo gli stanziamenti 17 e 18, in sostanza abbiamo utilizzato questi. Adesso abbiamo predisposto un nuovo bilancio sulla base anche delle nuove disposizioni legislative, della nuova legge di stabilità, e quindi chiaramente è una cosa diversa. Solo per darvi questo inquadramento. Vai. Il bilancio ha valenza triennale, così come la parte operativa del DUP, ha degli stanziamenti di competenza, significa che riporta le entrate e le spese che si prevede di accertare o di impegnare, con imputazione agli esercizi in cui scadono. E per il primo anno ha delle previsioni anche di cassa, cioè quanto si prevede di incassare e quanto si prevede di pagare. Le principali novità normative per la predisposizione del nostro bilancio, che possiamo trovare nella legge di stabilità, sono, questo lo dicevamo già prima, la conferma del blocco totale delle aliquote dei tributi, esclusa la Tari, perché c'è l'obbligo di copertura dei costi sul piano finanziario, il calcolo del fondo di solidarietà comunale. Il fondo di solidarietà comunale è in sostanza quello che una volta erano i trasferimenti dello Stato. Nel nostro comune vale ancora tanto, perché ammonta a 5.577.000 euro, di cui 2.007.000 è la quota che lo Stato ci ha riconosciuto per coprire i minori introiti mutati quando è stato cancellato il tributo sull'abitazione principale su alcune fattispecie su cui si pagava l'IMU. L'altra parte invece, 2.800.000, è dato dal fondo di solidarietà, diciamo, vero e proprio. Questo fondo di solidarietà viene man mano negli anni, questa quota, la parte dei 2.800.000, ridistribuita ai comuni con dei criteri. Una parte è a regime, poi vedete negli anni andrà a salire, siamo partiti nel 2015, era il 20%, poi è diventato il 30%, quest'anno diventa il 40%, sarà poi il 55% e il 70% nel 2019, sulla base di un meccanismo di raffronto fra quelle che sono le capacità fiscali dell'ente e i suoi fabbisogni standard. hanno poi la legge di stabilità prevede poi una clausola di salvaguardia, cioè dice che in ogni caso annualmente le risorse non possono avere uno scostamento superiore o inferiore all'8%. Tra l'altro questo 8% è oggetto di discussione, probabilmente si dice che con la conversione del decreto mille proroghe lo ridurranno al 4%, però insomma ad oggi la legge prevede l'8%. Che cosa significa questo raffronto fra capacità fiscali e fabbisogni standard? Significa in sostanza che sono stati a livello nazionale individuati quali sono i fabbisogni standard totali, cioè qual è la necessità di risorse di cui l'ente deve disporre per poter garantire a tutti i cittadini un livello di servizio pari alla media nazionale. I nostri fabbisogni standard ammontano, e questo è l'ultimo dato disponibile, il dato del 2013, a 20.716.000. Questo è il costo dei servizi indispensabili che l'ente deve garantire. Qual è la nostra capacità fiscale? La nostra capacità fiscale, pubblicata in Gazzetta Ufficiale a fine novembre, per tutti i comuni d'Italia, ammonta a 14.475.000. Cioè il nostro è un territorio povero, un territorio che ha pochi insediamenti produttivi, non ha immobili di lusso e quindi ha poca capacità di produrre tributi per poter coprire i fabbisogni standard. Questo fa sì che noi beneficiamo di un aumento di quel fondo di solidarietà. Cioè quella quota di fondo di solidarietà verrà quindi incrementata proprio per effetto di una capacità fiscale bassa rispetto ai fabbisogni standard. Abbiamo fatto delle stime perché i dati ufficiali non sono ancora disponibili, non sono ancora pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno, ma partivamo da 5.570.000 mi sembra l'anno scorso, abbiamo previsto 5.600.000 quest'anno, 5.650.000 nel 2018 e 5.700.000 nel 2019, perché aumenta la percentuale di quota che viene distribuita in base ai fabbisogni standard. Novità e altro importante vincolo nella costruzione del nostro bilancio è il principio del pareggio di bilancio. Principio del pareggio di bilancio che ha di fatto sostituito i vincoli del patto di stabilità. Noi dobbiamo avere un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali. Che cosa sono le entrate finali? Lo vediamo dopo, se Paolo gira. Le entrate finali, il rapporto fra entrate finali e spese finali, più il fondo pluriennale vincolato, meno il fondo crediti di dubbia esigibilità, che sono quelle somme che accantoniamo di entrate che non riscuotono, deve avere un saldo positivo. Che cosa sono le entrate finali? Nelle entrate finali abbiamo tutte le entrate proprie dell'ente più il fondo pluriennale vincolato non finanziato da mutui, non abbiamo l'avanzo di amministrazione e non abbiamo le entrate da indebitamento, quindi se noi andiamo a contrarre un mutuo, quel mutuo lì non è rilevante ai fini di questo equilibrio. Sul fronte della spesa invece abbiamo le spese correnti, le spese in conto capitale, le spese per l'incremento delle attività finanziarie, e non abbiamo le quote di capitale per il rimborso mutui, non abbiamo il fondo crediti di dubbia esigibilità e non abbiamo le spese che vengono ribaltate all'anno successivo con questo meccanismo del fondo pluriennale vincolato se sono finanziate da mutui. Qui vedete i nostri numeri, cioè noi abbiamo delle entrate proprie dell'ente che chiudono a 41.498.000, quel totale delle entrate che trovate alla sesta riga, abbiamo un fondo pluriennale vincolato di parte corrente di 207.000 euro, un fondo pluriennale vincolato di parte investimenti di 750.000, queste sono risorse del 16 che sono ribaltate sul 17 perché non sono ancora state usate, però di quei 750 derivano da mutui, quindi lo devo togliere, quindi ho entrate per 41 milioni. Ho spese invece per un totale di 40.236.000, perché dalle spese tolgo il fondo crediti di dubbia esigibilità che ammonta a 2 milioni e tolgo 4.018.000 tolgo il fondo pluriennale vincolato di spesa, ma aggiungo 1.100.000 che è la quota finanziata da mutua. Complessivamente quindi abbiamo un saldo positivo di 1.400.000 a cui si aggiunge un ulteriore milione, perché quest'anno 2016, cioè lo scorso anno 2016, avendo un saldo positivo, abbiamo ceduto alla Regione Piemonte 2 milioni di spazi positivi sul nostro saldo. Questi 2 milioni che abbiamo ceduto ci viene restituito 1 milione all'anno nel 2016, nel 2017 e nel 2018. Quindi complessivamente il nostro equilibrio chiude a più 2 milioni e 4. Quindi questo dovrebbe consentirci, dopo l'approvazione del rendiconto, eventualmente di applicare quote di avanzo, quote di avanzo vincolato, per almeno quella, insomma, le somme che sono state magari attivate, entrate e realizzate, che non sono state ancora impegnate, possono essere poi riscritte. Altri vincoli normativi, in particolare in materia di personale, il blocco del turnover, nel senso che abbiamo la possibilità di fare assunzioni solo nei limiti del 25% delle cessazioni, quindi ogni 4 persone che vanno via ne possiamo assumere una, a meno che non assumiamo con mobilità, ma siccome tutti gli enti hanno questo vincolo, è difficile riuscire ad ottenere dei nulla osta alla mobilità per dipendenti di altri enti che possano entrare. È consentito l'utilizzo dei resti degli anni precedenti, cioè se non abbiamo utilizzato tutti gli spazi che avevamo negli anni precedenti, e siccome 2015 e 2016 c'è stato il blocco delle assunzioni, abbiamo ancora degli spazi sulle cessazioni, è possibile assumere personale a tempo determinato nel limite della spesa del 2009, non possiamo superare complessivamente per spesa di personale la media del triennio 2011-2013, ma siccome sostituiamo una persona su 4, quel problema lì non c'è, perché la spesa del personale sta continuando a scendere. Questo come vincoli normativi generali. Veniamo invece ai numeri del nostro bilancio. Le nostre entrate al netto delle partite di giro ammontano a 48 milioni e le vedete lì come sono suddivise, prevalentemente il 42% sono entrate tributarie, 12% entrate in conto capitale, 11% entrate extratributarie, 18% entrate da riduzione attività finanziarie, ma quelle sono poste che entrano e escono, sono i movimenti soprattutto dei fondi mutui che devono transitare su dei conti vincolati, quindi sono, diciamo, delle poste abbastanza irrilevanti. Questo complessivamente il totale delle nostre entrate. Dall'altro lato il totale delle nostre spese, il 64% è dato dalle spese correnti, 25% quote spese in conto capitale, poi abbiamo le altre poste, il rimborso dei prestiti piuttosto che le attività finanziarie. Per quanto riguarda gli equilibri di bilancio, solo per farvi capire, il nostro bilancio è diviso sostanzialmente in due macrogruppi. La parte corrente, che sono tutte le spese di funzionamento, che chiude a 27 milioni, e la parte investimenti, che chiude a 11 milioni. Abbiamo delle entrate di parte corrente che finanziano spese di investimento e delle entrate straordinarie che finanziano entrate che sono classificate in bilancio come correnti, per cui abbiamo fatto, vedete, le rettifiche, cioè nella parte sopra io ho le entrate correnti, ma dentro alle entrate correnti ho anche 50.000 euro di multe che vengono invece destinate ad investimenti sulla polizia municipale. Dall'altro lato ho il totale del rimborso prestiti che ammonta a 2.600.000, ma lì dentro c'è 1.230.000 di quote per estinzioni di mutui che sono invece finanziati da entrate da alienazioni, quindi vengono tolte per l'equilibrio di parte corrente. Stessa cosa nella parte investimenti, devo sommare i 50.000 euro dell'entrata sanzione al codice delle strade e sommare il 1.230.000 di quote per estinzioni di mutui per garantire l'equilibrio. Poi il nostro bilancio ha delle altre poste, quello è il bilancio, diciamo, vero che movimentiamo. Le altre poste, che sono più che altro movimenti di casse e partite di giro, sono questi 8 milioni di attività finanziarie che sono poste che entrano e che escono, l'anticipazione di cassa che abbiamo previsto, noi abbiamo la possibilità di attingere ad anticipazione di cassa per sui 6 milioni circa, che è il tetto massimo, abbiamo messo solo più 1 milione per lasciare aperte le poste, ma abbiamo una giacenza, una liquidità di cassa tale che ci consente di non far ricorrere all'anticipazione. Mentre abbiamo 16 milioni di servizi per conto terzo e partite di giro, dove la voce più rilevante è la saliva, perché da 2 anni a questa parte tutte le pubbliche amministrazioni gestiscono l'IVA in split payment, cioè tutte le volte che noi paghiamo un fornitore, paghiamo il totale al fornitore, paghiamo solo l'imponibile, l'IVA va gestita separatamente, va fatta girare nei servizi per conto terzi e riversata allo Stato, quindi c'è tutto un movimento di poste che entrano e che escono, che però vedete che fa
16 più 8 fa 24, 25, 26 milioni dei 65 del nostro bilancio, che di fatto non rilevano le spese vere, sono quelle che avete visto nella slide precedente. La parte corrente del bilancio, come finanziata? La parte corrente è quella che serve per i servizi, per il funzionamento dell'ente. 20 milioni e mezzo arrivano da risorse dei cittadini, 15 milioni sono le entrate tributarie e 5 milioni e mezzo le entrate extratributarie. 5 milioni e 900 circa ce li dà lo Stato, 5 milioni e 6 con il Fondo di Solidarietà e 395 mila euro con altri trasferimenti. 435 arrivano da trasferimenti di enti pubblici, prevalentemente la Regione, qualcosa ancora la città metropolitana. 106 mila euro sono invece progetti che sono finanziati dalla Compagnia di San Paolo, e poi c'è una piccola parte di entrata corrente che è quella che ci riconosce Juventus per il servizio di vigilanza, di pulizia e di manutenzione della zona, insomma, intorno allo stadio. Le entrate tributarie, la voce principale, le voci principali sono l'IMU, 4 milioni e 7, recupero evasione IMU 300 mila euro, la tassa rifiuti 5 milioni e 9, il recupero evasione tari 100 mila euro, l'addizionale comunale 3 milioni e 2, poi la TOSAB, l'imposta pubblicità, altre piccole entrate tributarie, e i 5 milioni e 6 del Fondo di Solidarietà, che ancorché arrivino dallo Stato è contabilizzato, è previsto. La codifica del bilancio prevede che sia iscritto come entrate tributarie, quindi nel totale delle entrate tributarie a bilancio vedete 20, di fatto vere e proprie entrate tributarie sono 15 perché 5-6 ce li dà lo Stato. I trasferimenti, ve l'ho già detto prima, da altre amministrazioni, dallo Stato, da altri enti. Le entrate extratributarie sono per 1.400.000 entrate da diritti di segreteria, servizi cimiteriali, affitto, utilizzo beni, canoni, concessione. 3 milioni sono i proventi prevalentemente delle multe, sanzioni al codice della strada, 1.200.000 euro, scusate, interessi attivi, 165.000 euro utile dividendi delle partecipate, 860.000 euro sono altre poste, rimborso spesa elettorale, i crediti IVA sulle attività commerciali, sulle attività non commerciali girano sui servizi per conto di terzi, sulle attività commerciali invece devono essere contabilizzati qua, e il grosso di questo importo è dato dall'IVA sulla vendita dei terreni, che rileva come attività commerciale e quindi deve essere contabilizzata. La spesa corrente vedete come è suddivisa, la voce più rilevante è data dallo sviluppo del territorio e ambiente, perché lì c'è tutto i 6 milioni del servizio rifiuti, i servizi generali e poi man mano scendere, potete vedere nelle slide tutte le altre voci. Per il finanziamento delle spese di investimento invece sono previsti 1.275.000 alienazioni di beni, che sono prevalentemente destinati all'ultima voce che trovate in fondo a destra, alla riduzione del debito, contributi in conto capitale 3.300.000, dove lì dentro la voce principale è data dal finanziamento per Movicentro, oneri di urbanizzazione, dove l'importo è abbastanza alto perché sono compresi anche le quote di oneri di urbanizzazione a scomputo, cioè quando noi abbiamo della realizzazione di opere a scomputo, adesso con il nuovo principio contabile va contabilizzato, quindi deve essere movimentato a bilancio, e deve essere movimentato a bilancio quando sono chiusi i lavori, sono collaudati e l'ente acquisisce a patrimonio il bene. Quindi abbiamo dovuto inserire lì dei movimenti per delle opere a scomputo abbastanza vecchie e datate, che però si stanno chiudendo e che quindi dobbiamo movimentare. Previsti mutui per 4 milioni e 8, fondo pluriennale vincolato, che sono in sostanza i mutui fatti a fine anno che finanziano spese non ancora realizzate, che quindi si ribaltano sull'anno dopo, per 750 mila euro, e 456 mila euro che sono avanzo vincolato, prevalentemente avanzo vincolato, che era un pezzetto del contributo di Movicentro che c'era già stato versato e che quindi è finito nell'avanzo di amministrazione. Per fare che cosa? 2 milioni e mezzo scuole ed edifici, 6 milioni e 2 viabilità e mobilità, quindi lì è previsto anche la gestione del parcheggio Movicentro, 500 mila euro territorio e ambiente, 1 milione le aree mercatali, 50 mila euro sono quei proventi delle multe che vanno alla viabilità, agli interventi sulla sicurezza, e 1 milione e 230 la riduzione del debito. Sul debito
Vi ho messo un grafico dell'andamento del debito in questi anni, dove sostanzialmente fino al 2016 c'è stata una riduzione. Nel 2017 c'è questa operazione di estinguere ancora un mutuo l'abbiamo già estinto a fine 2016, estinguere ancora un mutuo e contrarre nuovi mutui. L'estinzione del mutuo fatto a tassi molto più alti consente di contrarre nuovi mutui senza indebitare ulteriormente l'ente, ma con dei tassi molto più bassi, quindi con delle rate di ammortamento molto più basse. Come vedete, dal 2018, lì c'è il picco del 2017, l'anno in cui si fanno questi movimenti, dal 2018 il livello di indebitamento torna ad essere in linea con quello degli anni precedenti. Questa è sostanzialmente le operazioni complessive del nostro bilancio.
Prego, assessore
Castagna. Per il lavoro di semplificazione del bilancio. A me piace sottolineare che del bilancio quello che conta quando andiamo a vedere le partite è contabili, non le partite a televisione, quello che conta è la spesa corrente, cioè se parliamo di due concetti, di spesa corrente e la spesa di investimento, altrimenti incorriamo in tanti equivoci, perché è come se a casa vostra, no, confondeste il fatto che andate a cambiare l'automobile, che è un investimento perché è un bene durevole, quindi che inciderà su più anni, inserendolo nella spesa dell'anno. Capite che è fuorviante, quindi è bene separare questi due concetti, che in questo modo è più leggibile il bilancio e anche le scelte che si fanno. Se guardiamo in chiave dinamica dal 2016 al previsionale 2017, troviamo che le entrate correnti mostrano mostrano un calo, ma è un trend, non è una sorpresa, perché comunque è sistematico questo evento, e lo possiamo stimare in ordine di grandezza di circa 300.000 euro, cioè 300.000 euro che vengono a mancare per un calo ulteriore di tributi, di imposte sulla pubblicità, di vendite, parliamo di concessioni cimiteriali. Se andiamo a sommare queste voci ci troviamo su un bilancio di circa 300.000 euro sulla spesa corrente, quindi se noi vogliamo leggere le scelte che facciamo da questo punto di vista, dobbiamo dire in che modo questi 300.000 euro vanno a essere coperti, se vanno coperti oppure c'è una riduzione effettiva di spesa. Devo dire che abbiamo lavorato molto sulla parte finanziaria, no? Quindi richiamo quei concetti di finanza integrata, ma anche di soluzioni a livello finanziario che consentono, come ho detto già prima, di recuperare una capacità di spesa sotto forma di riduzione di uscite, perché se io pago di meno a livello di interessi passivi, se io non devo pagare un rimborso di un mutuo oneroso, vuol dire che riduco la mia spesa, quindi con la stessa entità di 300.000 euro subisce in realtà una riduzione. Diciamo che sostanzialmente, se vogliamo riassumere concettualmente quanto fatto, possiamo pensare a un mantenimento quasi effettivo, cioè quasi nominale, della capacità di spesa. Anche l'anno scorso eravamo riusciti in questo risultato, per cui possiamo pensare che gli aggregati di spesa tendono a mantenersi. Sostanzialmente abbiamo recuperato attraverso una gestione finanziaria circa metà di questo disavanzo corrente. Altre partite vengono ad esempio dagli incrementi delle partecipate, in particolare ad esempio segnalo l'incremento del canone in capo a Gesin, e altre partite rilevanti sotto forma di trasferimenti minori alle partecipate, anche per effetto della stessa finanza integrata, cioè il principale beneficiario dei trasferimenti di capitale che hanno dato il via, no, al concetto di finanza integrata da settembre è stata ASM, lo sarà anche quest'anno, ma evidentemente potendolo spiegare su tutto l'anno porterà a un risparmio decisamente maggiore di quello che era stato negli ultimi tre mesi dell'anno scorso. In effetti, se guardare dal punto di vista numerico, la necessità di distribuire un taglio di circa 80-90 mila euro tra i vari settori, ma è anche vero che alcune partite di entrata non sono stimabili a priori, quindi non sono state inserite nelle entrate di competenza, perché ma evidentemente nel momento in cui andassero a manifestarsi, faccio un esempio di dividendi SMAT, ecco, l'anno scorso sono stati di un'entità superiore alla, diciamo, alla previsione, se si confermasse quest'anno consentirebbe di reintervenire, andare a reintegrare quello stesso taglio distribuito che abbiamo fatto per diciamo, presentare il previsionale in equilibrio. Si tratta di piccole somme distribuite che diciamo, dal punto di vista di sostanza hanno poco effetto, perché comunque non sono tagli di servizi ma anche figli di una redistribuzione interna della spesa funzionale alle capacità effettive dei vari settori di spendere questi soldi, e anche delle scelte di trasferimento da un capitolo piuttosto che un altro. Quindi, se devo riassumere con una parola ad ordine, sostanzialmente questo bilancio previsionale esprime un mantenimento degli aggregati di spesa. Poi sulle scelte interne ai singoli settori invito a, diciamo, gli assessori competenti a esprimersi, quindi a eventuali domande diciamo, piuttosto interne ai settori, a riservarlo a chi di dovere. A livello di investimento sottolineo il fatto che l'indebitamento, contrariamente a quanto detto in questa sala, determinate acquisizioni non aumenta, anzi al 31 dicembre 2016 si riduce, e l'aumento che c'è per il 2017 previsto è un auspicio, speriamo che aumenti, perché a fronte diciamo, della mole potenziale di mutui attivabili, cioè 4 milioni sono investimenti che ci auguriamo che siano fatti, perché evidentemente portano una valorizzazione del patrimonio della città, a quel concetto che già l'anno scorso abbiamo espresso e che evidentemente possiamo riprendere per esprimere un giudizio sugli investimenti, che è quello del, diciamo, della ristrutturazione, della manutenzione, no, del, come dire, del ringiovanimento del patrimonio immobiliare del pubblico di Venaria. Grazie.
Grazie Assessore Castagno. Prego Consigliere Capogna.
Presidente, io ho visto la convocazione di oggi, ma è prevista fra una settimana un'altra commissione? Nel senso, è eventuale o è già prevista?
Eventuale prosieguo della stessa,
sera, per esempio, rispetto al piano triennale delle opere pubbliche non mi sembra che si è parlato di nulla.
Abbiamo ancora un quarto d'ora.
Ah, c'è ancora un quarto d'ora? No, allora, vabbè, se c'è ancora un quarto d'ora io pensavo che dovessimo finire, nel senso...
Prego.
No, perché... Allora, intanto mi interessava capire, visto che l'anno scorso era stato presentato un diagramma, una torta, in cui in maniera molto chiara si capiva quale fosse, dove le risorse fossero destinate in maniera percentuale, a quali settori. Invece quest'anno non lo vedo. Non ho visto un qualcosa, almeno io. No, non l'ho visto allora io. Io pensavo che fosse qualcosa. Ok. Allora, questo è per fare una considerazioni comparative. Sì, grazie, assessore. Sì, no, ma questo serve a me per capire il solito discorso di chi poi in qualche modo è più influente all'interno della giunta. L'ultimo intervento dell'assessore è chiaramente un po' più politico e mi piacerebbe però spendere un po' più di tempo rispetto alle considerazioni politiche, perché è vero che tecnicamente gli uffici, per cui la Brunetto con tutti i suoi collaboratori ha presentato un documento assolutamente inappuntabile, ma a me piace cercare di leggere anche dietro i numeri quali sono le scelte. Allora, l'assessore dice è sostanzialmente mantenimento rispetto all'anno scorso. Ma cosa vuol dire mantenimento? Io non vorrei che dietro questa logica di mantenimento poi non venissero in maniera palese manifestate quali sono le priorità di questa amministrazione. per l'anno 2017. Allora, devono venire fuori in maniera anche molto semplice. Allora, dietro a questi numeri l'amministrazione dove intende intervenire? In maniera, se in maniera continuativa rispetto al passato, oppure qual è la novità? Allora, nel 2017 su cosa punta questa amministrazione? Perché, ok, si è parlato di partecipazione. Io continuo a sostenere che quel tipo di partecipazione, che mi sembra più, vero, è un inizio, qualcuno l'ha detto, è un inizio, abbiamo messo 10 punti, la gente ha votato, mi sembra più Super Mike, no? Alla fine gente vota, diventa un quizzone, no? E io ho in mente una partecipazione diversa. Io intendo che un'amministrazione, rispetto a quei 15 punti che voi avete messo online, dove avete chiesto il parere dei cittadini, poi sono stati 578, 598 quelli che sono stati, secondo me è l'amministrazione che deve capire, deve essere in grado, deve avere la capacità rispetto a quel livello di problemi di saper destinare le risorse e individuare quali sono le priorità, non ai cittadini li coinvolgi sulle tematiche di un certo livello. Questo è una mia opinione, non voglio assolutamente denigrare il tentativo, ma mi sembra più da un lato un tentativo da quiz, il fatto di mettere in competizione i cittadini, perché poi mi viene anche in mente, se qualche quartiere o qualche comitato si organizza, capisce qual è il meccanismo, perché se diventa un gioco, se io sono più bravo a organizzarmi, faccio votare online, perché poi diventa così, no? Se ti organizzi, e faccio fare tutte le cose che riguardano il mio quartiere. Però non mi sembra che questo può essere un meccanismo democratico di partecipazione, okay? Io credo che l'amministrazione è già stata investita dai cittadini nel momento in cui è stata eletta, per cui è rappresentativa, deve dimostrare capacità e rispetto a tutta una serie di tematiche deve essere in grado di individuare le risorse, suddividerle e destinarle rispetto alle priorità, quel livello lì. Se il meccanismo, questo meccanismo che avete sperimentato questa volta, lo sdoganate sulle tematiche di un certo tipo, allora può essere valido, ma se invece in qualche modo rimane un livello, mi sembra più una cosa da gioco, che è più finalizzata alla propaganda, per cui all'immagine, lì si costruisce, come dire, questo, lo so che forse sto andando un po' fuori tema, ma dal mio punto di vista anche questo, nel momento in cui parliamo di bilancio, io credo che diventa l'occasione per fare un'analisi preventiva su quello, è vero che c'è il consuntivo, ma su quelle che sono le intenzioni di un'amministrazione rispetto all'anno in corso. Allora, il mantenimento mi piacerebbe capire materialmente cosa vuol dire assessore. Lei ha detto ci saranno gli assessori, ma quando li vediamo? Allora, Roccasalva, per esempio, quando possiamo parlargli per capire nel dettaglio rispetto a quelle risorse che sono destinate a lui, se sono finalizzate alla manutenzione degli edifici pubblici, delle strade, perché questo, di questo bisogna anche parlare. Sugli investimenti viene fuori al fondo, oppure anche lì capire se le risorse sono sempre vincolate in maniera precisa, oppure chi è più bravo durante il corso dell'anno riesce a ritagliarsi sempre delle risorse per destinare magari all'organizzazione di qualche evento che salta fuori all'ultimo momento, no, perché questo è una discussione che, ahimè, viene fuori e continua a venire fuori, no, e secondo me continuerà a venire fuori, l'abbiamo visto, 500 si è passati, l'ultimo bilancio abbiamo dovuto mettere quanti mila euro, 100.000 in più a Fondazione Via Maestra, allora io credo che non può passare in maniera così leggera questo tipo di dibattito e di destinazione, per quello che dico. Secondo me, adesso io, se riesco, non lo presenterò degli emendamenti rispetto delle cose minime. Il 21 però è sabato, dottor Guida. Il 21 è sabato. Si può andare il 23 o dobbiamo presentare il 20? Gli emendamenti.
Prego, consigliere Capogna.
Il 23 può essere, posso presentare eventualmente.
Credo che comunque si potrebbe anche, come proposta, eventualmente tenere buona quello che era prevista la commissione del 24 per fare anche una commissione di approfondimento dove possiamo anche invitare gli assessori.
Sarebbe carino se gli assessori rispetto a ognuno al proprio settore vengono a
ritengo questo punto, consigliere Capogna,
priorità, non è che per, devo tutto,
e mi dovete scusare il rispetto perché devo proprio anch'io scappare perché devo andare a prendere mia figlia, siamo proprio in chiusura. Darei la parola al consigliere Ruento e a seguire la consigliere Virca. Abbiamo in parte anticipato quello che sono le varie eventuali e ribadisco la proposta eventuale di fare una commissione di approfondimento su tematiche trattate da consigliere Capogna ed altre.
No, le mie,
integrare. Prego, dottoressa Bruno.
La segreteria ha chiesto.
Sarò breve. Diciamo che comunque sul bilancio partecipativo, sulla votazione, eccetera, certamente è l'inizio. Tra l'altro è la prima volta che viene fatto e ci abbiamo creduto molto e ci crederemo ancora. No, ho capito. Poi... Posso riprenderlo martedì prossimo, non c'è problema.
Consigliere Ruento, può spegnere? Che...
Sì.
Volevo dire che finora abbiamo parlato di bilanci di previsione, ma il DUP di fatto non l'abbiamo praticamente toccato. Cioè, io mi sono presa la briga, non so se sono l'unica, tra virgolette, pazza qua dentro, ma io ho guardato le singole missioni e ho preso un po' di pagine di appunti su cose da chiedere rispetto alle quali ho bisogno di risposte politiche piuttosto che tecniche, perché per esempio con i membri della Commissione Legalità ci siamo accorti che le tematiche relative al piano antimafia che noi abbiamo presentato in Consiglio non sono state assolutamente tenute in considerazione in nessuna delle missioni e questo penso che sia un argomento da approfondire. Quindi io direi di dare per buona, cioè facciamo le cose con tutti i crismi, una gatta frettolosa fece i micini ciechi, c'era una prosecuzione indicata per il 24, diamo buona la prosecuzione indicata per il 24, onde approfondire questo punto all'ordine del giorno che secondo me non è chiuso, perché di DUP di fatto non abbiamo parlato, abbiamo parlato solo di bilancio di previsione che era il punto invece esattamente successivo, cioè abbiamo anticipato bilanci di previsione rispetto al DUP,
scusi,
e avevamo il punto 10 e 11, mi pare che abbiamo parlato solo del punto 11.
Il mio discorso era solo facciamo comunque partire la convocazione del Consiglio,
sì,
ma
no,
poi dopo che tanto il Consiglio sarà il 31.
Anche perché, ripeto, non vorrei anche, l'importante è che se facciamo delle considerazioni e si stabiliscono, se il tempo per gli emendamenti è il 20, la Commissione del 24 diciamo che non è, come dire, non è utile dal punto di vista degli emendamenti, quindi saremmo costretti a presentare degli emendamenti scritti prima, da quello che ho capito. Cioè, mi sembra che ancora una volta abbiamo fatto le cose in maniera un po' troppo frettolosa. Se il Consiglio era il 31 e gli emendamenti dovevano essere presentati entro il 21, le due commissioni dovevano essere convocate prima. Cioè, non so se, se dico delle cose fuori dal mondo, ma ripeto, si parla del bilancio della città e questo modo di procedere si è già verificato. Comunque, in altre occasioni. A me piace fare le cose con calma perché sento la responsabilità.
Io
visto
credo,
che mi si chiede di votarlo, un bilancio.
Credo che comunque si possa ancora dare proseguo, diciamo, al 24, si danno per lette, diciamo, approvate quanto all'ordine del giorno. I due punti, 10 e 11, li ho presentati entrambi perché trattavano stesso argomenti, e su quello l'abbiamo ampiamente dibattuto.
Ma il dubbio...
Però ribadisco che si può anche su quanto ha detto sulla commissione della legalità, credo che può essere argomento da trattare come approfondimento all'interno della commissione del 24, se siamo d'accordo.
No, anche perché di DUP non si è parlato, cioè è il punto 10 di fatto, perché abbiamo anticipato il punto 11.
Ricordiamo comunque che la commissione è consultiva e non ha comunque potere diverso da quello che è il calendario, ma ormai applicato quello che è.
Chiedo scusa, Presidente, un'ultima cosa. Presidente, noi abbiamo parlato di approvazione del bilancio, cioè abbiamo parlato del bilancio di previsione nelle slide. Il punto 10 di fatto non l'abbiamo ancora toccato, quindi abbiamo fatto un'anticipazione senza metterla ai voti del punto 11, senza parlare dell'approvazione del DUP, che era il punto 10. Quindi io chiedo che nella prossima commissione si approfondisca il punto 10. Quindi le missioni indicate all'interno del DUP, cioè questo malloppone.
Il punto 10, io quando ho presentato, dando inizio a trattare, 10 e 11.
Ma non se ne è parlato, è questo il punto.
Ho chiesto se c'erano domande in merito, non sono state.
No, ancora le domande, l'unica domanda l'ha fatta il consigliere Capogna, allora ci sono domande. Cioè,
il discorso è.
Se vogliamo andare fino alle 10, avanti.
Al fine di. Cercando di capire quello che indicava la consigliera Virga. E il discorso è la commissione del 24, se la facciamo è inutile ai fini della presentazione degli emendamenti, perché bisogna presentarli entro.
Esatto.
Okay. Quindi se il consiglio, se è vero come è vero che il consiglio rimane il 30 o il 31 quando è inutile fare la commissione del 24.
Per quello che mi riguarda come Presidente di questa commissione la dichiaro chiusa, per quello che riguarda eventuali commissioni a convocarsi tutto, se emergeranno richieste da parte dei consiglieri dirigenti, sono a disposizione e non necessariamente il 24, perché commissioni se ne possono convocare per approfondimenti di qualsiasi argomento, basta che giungano richieste.
Presidente, chiedo scusa, sono...
Buonasera a tutti.
Però non è giusto, ma lo faccia come Presidente accorsi anche lei, però abbia pazienza, perché poi è buco che dice cornuto all'asino.